La verità era che aveva sempre detestato gli svizzeri. Solo un popolo detestabile avrebbe potuto tollerare, in nome della neutralità, che ad appena 300 chilometri dai patrii confini potesse esistere una mostruosità come Dachau. Durante gli anni della guerra, nelle ore libere dalle sue lezioni di fisica a Princeton, mentre scendeva lungo Nassau Street verso il parco dove amava osservare le anatre planare sul lago, guardava il cielo. Certi pomeriggi di primo autunno era azzurrissimo e limpido. Si chiedeva allora se fosse così limpido anche dall'altra parte del mondo. Se anche su Zurigo le giornate d'autunno fossero così terse da scintillare sull'ansa d'argento della Limmat, restituendo barbagli di luce accecante. Allora si domandava anche se, in quelle giornate così terse, il vento non riuscisse addirittura a portare dentro la città l'odore del fumo dei camini del campo di Dachau. Non sarebbe stato impossibile, dopo tutto, visto che anche a Princeton, ossia a migliaia di miglia di distanza, più di una volta aveva avvertito giungere alle sue narici, con immenso disgusto, quel fetore di morte. Ma era un afrore che gli altri non sembravano avvertire. Appena arrivato negli Stati Uniti, nel 1933, Albert Einstein aveva studiato a lungo e con interesse gli studenti americani ed era rimasto colpito dalla loro vitalità straripante. Per molto tempo si era chiesto se quella vitalità e quell'energia incontenibile impiegate nei successi sportivi sarebbero state davvero sufficienti a prevalere sui coetanei tedeschi che marciavano in camicia bruna. Perché lo scontro ci sarebbe stato. Lui lo sapeva. Era uno scontro inevitabile. Inevitabile perché in gioco non vi erano soltanto i confini degli stati o l'ansia predatoria di un dittatore squilibrato che aveva plagiato la nazione tedesca. In gioco vi erano due opposte visioni del mondo e dell'uomo. E in quello scontro, la vitalità dei giovani americani, nutriti di principi democratici, sarebbe davvero riuscita ad avere la meglio sulla ferocia dei giovani tedeschi alimentati dall'odio e affamati di sangue. Questo aveva pensato per anni quando scendeva lungo Nassau Street, verso il parco. Poi aveva cominciato a disertare le vie principali e aveva cominciato a tagliare per Jackson Street, dove i bianchi raramente si avventuravano o, se lo facevano, avevano l'abitudine di accelerare il passo. Aveva cominciato a farlo da quando aveva saputo di un giovane, un tale di nome Bruce Wright, che aveva ricevuto una borsa di studio per entrare a Princeton dietro semplice presentazione della documentazione. Quando però il rettore l'aveva visto di persona, aveva comunicato al beneficiario che doveva essersi trattato di un errore, perché Princeton, nel rispetto delle tradizioni sin dal 1796, non ammetteva nessun nero sui banchi dell'università. Passando per Jackson Street, non aveva mai provato nessun senso di insicurezza o di timore. Aveva sempre odiato la segregazione razziale. E il fatto di scoprire che fosse presente anche a Princeton l'aveva turbato. Per quella strada, poi, erano soprattutto i bambini ad andargli incontro. Forse per via delle caramelle che teneva nelle tasche dei calzoni larghissimi, sui quali si appuntava la satira dei suoi studenti. Che strana cosa, aveva più di una volta considerato tra sé durante quelle passeggiate. I bambini sembravano provare quasi un'inclinazione naturale verso di lui. Proprio verso di lui che, invece, di bambini aveva sempre capito pochissimo, a cominciare dai suoi stessi figli, verso i quali sentiva di aver fallito come padre. Aveva imparato a reprimere quei rigurgiti che facevano riaffiorare un sapore acido come i crauti delle osterie di Berlino. Il sapore in cui si mescolava cattiva coscienza, rimorso e senso di impotenza. Ogni tanto qualcosa all'improvviso riapriva quella ferita. Era successo così anche la volta in cui, su una panchina del parco, proprio vicino a lui, aveva notato un bambino curvo sul libro di scuola, alle prese con un problema di aritmetica da cui non sembrava capace di uscire fuori. Gli aveva chiesto se avesse avuto bisogno di aiuto. Il bambino l'aveva guardato con un po' di diffidenza. Poi si era lasciato guidare. Eccitato, quando la soluzione era apparsa nitida e chiara, come per effetto di un incantesimo, lo scolaretto aveva chiesto: «Sei bravo? Hai studiato anche tu matematica?» «Un pochino», aveva risposto lui, sorridendo sotto i baffi. «Come ti chiami?» aveva poi domandato a sua volta al bambino. «Edward», aveva risposto il piccolo. Albert, allora guardatolo meglio, aveva notato gli occhi azzurrissimi e i capelli biondi e folti. «Una volta conoscevo un bambino che si chiamava proprio come te». Mentre pronunciava quelle parole, avvertiva che l'animale ferito si era risvegliato e stava cominciando a ululare. Quegli ululati non l'avrebbero fatto più dormire per settimane. Lo avrebbero tormentato anche durante il giorno, impedendogli di preparare le lezioni e avvelenando il suo quotidiano rapporto con Elsa, la sua seconda moglie. In quegli ululati, lui solo sapeva distinguere voci che lo straziavano. Aveva allora ripreso la strada di casa, confondendosi nella piccola folla indifferente di altri uomini e donne, ciascuno dei quali probabilmente alle prese con i propri ululati interiori, che gli altri non potevano sentire. Era passato un gruppetto di studenti di Princeton, belli nella loro giovinezza rumorosa e sfrontata. «Buongiorno, professor Einstein», l'avevano salutato, quasi gridando. Lui aveva risposto con un cenno contenuto, nonostante tutto, sempre molto tedesco.
«Lei dell'equazione sta per l'iniziale del mio nome».
Così aveva detto al dottor Minkel durante una delle prime visite mediche, dopo che la pesante porta dell'ospedale psichiatrico Burgosli si era chiusa dietro di lui con uno stridore che aveva il suono di un lamento disperato. Il dottore aveva già studiato l'incartamento con la copertina azzurra su cui spiccava il nome del nuovo paziente, Edward Einstein. Minkel gli aveva chiesto di parlare di sé, di raccontarsi. E lui aveva sostenuto che la E di E uguale MC al quadrato stava per Edward. Mileva, la madre, non era riuscita a restare in casa. Il disordine totale la atterriva, le portava il ricordo dell'ultimo fatale eccesso di violenza del figlio per il quale era stato inevitabile il suo internamento. Aveva telefonato ad Albert e l'aveva avvertito della catastrofe. Lui, dopo il suo secondo matrimonio con Elsa, viveva a Berlino. Da 2 anni non lo vedeva. Dopotutto, del loro matrimonio, non sopravviveva altro se non un po' di intirizzito rancore. A ripensarci, mentre ora guardava le onde del lago incresparsi leggere, si era trattato di qualcosa di già scritto. I genitori di Albert si erano sempre strenuamente opposti a quel matrimonio. Pauline Einstein, la madre, aveva avuto parole nettissime contro di lei, accusandola di essere soltanto una serba nata a zoppa. Eppure Albert e Mileva, nonostante queste resistenze, avevano voluto forzare le cose, apparendo temerari agli occhi di tutti e sposandosi nel 1903. In fondo soltanto loro due potevano condividere un inconfessato segreto. Il segreto aveva avuto grandi occhi neri di velluto. Si chiamava Liesel ed era nata l'8 gennaio 1902, quando loro non erano ancora sposati. Lei non aveva ancora conseguito la laurea al Politecnico e Albert aveva perso il suo posto di lavoro nella scuola privata di Schaffhausen. Non avevano un soldo, non una porta a cui bussare e la fame era la sola compagna di quei giorni ormai lontani. Per questo avevano mantenuto il segreto e affidato Liesel a una balia vicino a Novi Sad. La piccola era morta per i postumi della scarlattina e loro avevano deciso di coprire per sempre quella morte con una cappa di inviolabile silenzio. Della figlia non avevano mai parlato ad anima viva, eppure la ferita restava, per di più suppurata dal rimorso dell'abbandono. Che madre era mai stata lei, Mileva Marik, che l'aveva abbandonata per completare gli studi a Zurigo e seguire Albert? E che padre era stato Albert, di cui nessuna biografia era riuscita a carpire il segreto di quella paternità irresponsabile? Liesel era stato un segreto custodito con cura estrema, grazie al fatto che nessun registro ufficiale ne avesse mai attestato la nascita. La bambina, seppellita in qualche angolo sconosciuto della terra serba, non era diventata neppure una nota minima a piè di pagina della loro vita ufficiale. Il nome della piccola era stato scritto soltanto su 4 lettere che lei e Albert si erano scambiati al momento della sua nascita. Mileva aveva giurato di averle bruciate, ma non l'aveva mai fatto. Le lettere stavano ancora dentro una scatola da scarpe, nell'armadio dove aveva stipato i soldi che ogni tanto lui le mandava per le cure di Edward. Non si era mai fidata delle banche e aveva preferito tenerli nell'armadio. La credevano ricca perché era l'ex moglie di un premio Nobel. E invece non sapevano che aveva già dovuto persino vendere i 2 appartamenti che Albert le aveva a suo tempo donato perché potesse ricavarne una piccola rendita. La somma del Nobel, infatti, era stata divisa in 2 parti. Con la prima erano stati acquistati 2 appartamenti. Con l'altra era stato operato un investimento che la crisi del 1929 aveva fatto svanire come neve al sole. Edward era costato e costava tantissimo e Mileva adesso sopravviveva dando lezioni di matematica e di pianoforte. 4 lettere ingiallite, chiuse in una scatola da scarpe, erano l'unico segno del frullo breve delle ali di un angelo che aveva attraversato la sua povera vita. Lei e Albert avevano deciso di rimuovere la memoria di quell'angelo dalla storia del mondo. Forse la tragedia del presente era la punizione divina per non essere stati capaci di essere padre e madre, si chiedeva guardando il lago. Del paziente della stanza 109, il dottor Minkel conosceva di fatto tutto. Conosceva il nome, Edward Einstein, cittadino svizzero. Sapeva che era il figlio del celebre fisico e premio Nobel Albert Einstein. Conosceva la data di nascita, il 28 luglio 1910, e il nome della madre, Mileva Maric, una professoressa di fisica di origini serbe. Sapeva che il paziente aveva un fratello maggiore, di nome Hans Albert, di professione ingegnere idraulico. Conosceva anche la particolare predisposizione del paziente per la musica e le sue ottime qualità di studente. Sapeva che a 20 anni Edward aveva dovuto abbandonare i suoi studi in medicina per il manifestarsi di sintomi, via via più imponenti, di una sindrome schizofrenica. Non ignorava neppure il fatto che dopo le prime cure generiche fosse stato più volte sottoposto a trattamenti di elettroshock, né che il fratello Hans Albert ritenesse proprio quelle cure l'elemento che aveva finito per aggravare le sue condizioni. Dal Burgosli, Edward Einstein entrava e usciva a fasi alterne, secondo gli eccessi del suo male. La prima volta vi era giunto nel marzo del 1932, dopo che la madre l'aveva lasciato solo in casa, nel loro appartamento, e quando era tornata l'aveva trovato in un lago di sangue con il polso tagliato. Sulle prime, Mileva aveva cercato di limitare quei ricoveri ricorrendo a un infermiere privato, il signor Dieter. Dieter era stato accanto ad Edward giorno e notte. Aveva preso a dormire in salotto, tenendosi a rispettosa distanza dalla camera di Edward, in cui nessuno poteva entrare e dove il ragazzo accumulava incubi e disordine. Passava interminabili ore a trattare con Edward quando questi non voleva lasciare aperta la porta o quando sosteneva di avere poteri magici e che un giorno avrebbe fatto vedere a tutti come sapeva volare. Anche lì, a Burgosli, Edward diceva talvolta di avere poteri magici. Una volta aveva eluso la sorveglianza, si era spinto sul balcone e aveva scavalcato la balaustra. Anche in quel caso era stato Dieter a salvarlo. Quando il professor Minkel gli aveva chiesto il perché di quel gesto, Edward gli aveva dato una risposta che l'aveva sconcertato.
Per fare ciò che nemmeno un premio Nobel come mio padre potrebbe mai riuscire a fare, essere il primo uomo a volare.
Tutti si interessavano soltanto ad Albert. Era quello il problema. Di lui, invece, si interessavano solo in quanto figlio di Albert. Anche il celebre professor Jung, quando era venuto a Burgosli, aveva voluto incontrare il paziente Edward Einstein per il cognome che portava e aveva perfino avuto l'ardire di dirgli che aveva conosciuto il padre. Poi c'era il leggendario Rorschach, quello del test delle macchie su cui l'aveva interrogato il professor Minkel. Rorschach ha conosciuto tuo padre, gli aveva detto Minkel, come si trattasse di qualcosa di cui andare fieri. E poi c'era il dottor Bloyer, il direttore della clinica. Anche lui diceva di aver conosciuto Albert Einstein. E poi gli inservienti, le guardie, gli infermieri e fuori dal Burgosli la piccola folla dei vicini di casa, dei negozianti, dei professori di scuola. Tutti onorati di aver conosciuto il genio o di poterlo indirettamente evocare attraverso suo figlio. E il genio, suo padre, dov'era? Adesso forse stava arrivando a Zurigo da Berlino, dove viveva con Elsa, la cugina che era divenuta la sua seconda moglie. Mileva aveva preparato Edward a quella visita indesiderata. Aveva sentito dire che era in procinto di partire per l'America. Il fatto era che lui, quel genio, l'aveva visto nella dimensione più domestica. Ne aveva conosciuto la meschinità quotidiana, le bugie, le assenze, le sofferenze che aveva causato a quelli che con lui erano vissuti. Lui solo sapeva che Albert Einstein, il difensore dei diritti degli oppressi, che ragionava con Freud sull'inumanità di ogni guerra, prendendosi gli applausi degli intelligenti del mondo occidentale, rappresentava il fallimento di ogni paternità, che era, come dire, il fallimento di ogni umanità. Per questo non poteva capire come potessero invidiarlo per essere il figlio di Albert Einstein. Adesso poi che in Germania c'era il potere Hitler, quel pazzo esaltato, Edward si era persino segretamente augurato che Albert finisse per avere ciò che si meritava. In fondo, la storia della sua famiglia assomigliava a una tragedia greca e anche un Deus ex machina crudele poteva servire a pareggiare i conti e restituire verità alla verità. Una verità che, per prima cosa, avrebbe significato poter dire finalmente che il genio non era Albert, ma Mileva, sua madre. E non solo perché molte delle intuizioni del fisico Einstein erano state in realtà suggerite dalla moglie, ma soprattutto perché il genio è delle madri, è delle donne. Suo nonno Milos diceva, con la saggezza di un contadino serbo, che ogni casa non poggia sulla terra, ma sulla donna. E sua madre era stata il fondamento della sua esistenza. Il genio vero era stata lei, con le sue spesse scarpe ortopediche per cercare di correggere la zoppia. Lei, che dopo aver frequentato la Regia Scuola di Zagabria, quando le leggi dell'impero austro-ungarico le avevano chiuso le porte dell'Università di Praga, non aveva esitato ad attraversare il confine per riuscire a essere ammessa in una delle università più prestigiose d'Europa, il Politecnico di Zurigo. Lei, la sola donna del corso di fisica, in quel cadere di XIX secolo. Era lì che aveva conosciuto il professor Einstein. Mileva aveva la solida concretezza contadina del nonno Milos. Per questo, nonostante tutto, era riuscita a sopravvivere a quella sventura di aver incontrato Albert Einstein. Ma dopo tutto, pensava Edward, a nulla serviva il grande cervello di suo padre se il cuore invece era piccolo. Il genio vero, si diceva guardando oltre i vetri del Burgosli, è solo quello che arriva alla verità con il cuore. Il treno viaggiava da oltre 3 ore nella valle brumosa. Superava villaggi. Albert era solo nello scompartimento. Avrebbe potuto anche piangere se ne fosse stato capace, tanto nessuno l'avrebbe visto. Ma lui, con le lacrime, non aveva dimestichezza. Per questo c'era chi pensava che egli non avesse un cuore o non sapesse provare dolore. Le cose in realtà erano diverse. A 54 anni, dopo una vita di acclamazioni, osannato da ogni accademia con i superlativi più impensati, celebrato come colui che aveva rivoluzionato la fisica con una nuova definizione della materia, del tempo e dello spazio, doveva ammettere di essere soltanto un uomo solo su un treno in viaggio verso l'infelicità. Per decenni aveva pensato che il destino dell'umanità dipendesse dalla scienza e per decenni era stato convinto di aver risolto alcuni dei più grandi enigmi. Adesso sapeva che non era così. L'enigma vero, l'equazione che non era riuscito a risolvere, aveva un nome ed era il nome di suo figlio. Mentre il treno correva lungo la valle, si domandava quale errore avesse commesso per provocare un simile disastro. Era stato qualcosa nel suo comportamento a guastare il cervello di Edward? O c'entrava la genetica e suo figlio non aveva fatto altro che ereditare la parte eccentrica dei Marik, quella che si era incarnata in Zorka, la sorella di Mileva? Già, si diceva, forse era così. Però, pensava subito dopo, Zorka poteva essere eccentrica, stramba, misantropa, ma non folle, né tantomeno schizofrenica.
A Lipsia il treno si era fermato. Era salito un drappello di camicie brune e il rumore feroce e secco dei loro stivali era riecheggiato ovunque. La sera prima, alla radio, aveva sentito un estratto dell'ultimo discorso di Hitler.
L'ebreo, quale fermento di decomposizione, non va considerato come individuo particolare buono o cattivo.
Sbraitava Hitler.
È la causa assoluta del crollo interiore di tutte le razze in cui penetra in quanto parassita. La sua azione è determinata dalla sua razza. Se non posso rimproverare un bacillo della tubercolosi a causa di un'azione che per gli uomini significa la rovina, ma per lui la vita, sono però costretto e giustificato, a salvaguardia della mia esistenza personale, a condurre la lotta contro la tubercolosi attraverso lo sterminio dei suoi agenti. L'ebreo diventa, attraverso le migliaia d'anni della sua azione, una tubercolosi di razza dei popoli. Combatterlo significa eliminarlo.
Questo aveva sbraitato Hitler alla radio, mentre lui sgranocchiava uno dei dolcetti di Elsa. La moglie era rimasta sconcertata non tanto dai gracchianti vaneggiamenti del dittatore, ma piuttosto dal fatto che lui li ascoltasse, senza quasi dare loro peso, senza indignarsi. Si era diretta verso l'apparecchio e aveva girato il pomello dell'interruttore, spegnendo la radio. Nel silenzio che aveva invaso la stanza, Albert aveva dovuto considerare come, soltanto 10 anni prima, a Potsdam avessero innalzato la torre Einstein, dotata di un immenso telescopio, un edificio ritenuto uno dei massimi monumenti dell'architettura espressionista, mentre oggi egli rischiava seriamente l'arresto o addirittura la vita, semplicemente ogni volta che usciva di casa. Mileva gli aveva raccontato dell'ultima crisi di Edward. Da giorni Tete, così lei e Albert l'avevano sempre chiamato, dormiva di giorno e stava sveglio la notte, girando per l'appartamento o strimpellando sul pianoforte. Le sue frasi si erano fatte senza senso e i suoi modi violenti. Il commissario Feuerberg, per il figlio di Einstein, si era scomodato di persona. Aveva parlato con Edward e sulle prime pareva che quasi ce l'avesse fatta a farlo tornare in sé. Invece, quando se n'era andato, Edward era uscito sul balcone cominciando a riversare insulti in strada sul commissario e i suoi uomini. Il mattino seguente, Mileva aveva trovato la porta della camera di Edward insolitamente aperta. Vi era entrata, constatando il degrado in cui il figlio viveva tra cumuli di biancheria sporca, cartacce e polvere. Sul letto, sparpagliate alcune riviste pornografiche. Edward era disteso, nudo, sul balcone. Gli occhi erano spalancati in una sorta di allucinazione. Quando l'aveva vista, le si era avventato contro, aggredendola e urlando di voler conoscere il nome della sua vera madre. Qualcuno aveva chiamato la polizia, che era riuscita a immobilizzare Edward. L'avevano portato al Burgosli mentre gridava «Sono il figlio di Einstein!». Il padre Albert sapeva tutto. Doveva ammettere che nel tempo, da quando la schizofrenia di Edward aveva cominciato a manifestarsi, era stato tentato di chiedere un consulto a Freud. Non l'aveva fatto perché pensava che la psicanalisi non potesse essere una scienza esatta. Del resto, il suo amico fraterno, il professor Juliusberg, glielo aveva in un certo senso confermato. Per quanto doloroso o vergognoso potesse apparire, aveva chiosato Juliusberg. Il Burgosli era la soluzione migliore. Decisamente migliore dell'idea di portare Edward a Berlino per averlo vicino a sé. Con quello che stava succedendo in Germania, non era il caso. Adesso, viaggiando verso Zurigo, ricordava che prima di salire sul treno alla stazione di Berlino, un lampo l'aveva folgorato. A quella stessa banchina e a prendere lo stesso treno verso Zurigo, nell'agosto del 1914, aveva accompagnato Mileva, Hans Albert ed Edward. «Non vieni con noi?» gli aveva chiesto il figlio. «No», aveva risposto Mileva, intervenendo come a prevenire ogni parola inutile. «Papà resta a Berlino». Hans Albert era rimasto in silenzio. Nei suoi 10 anni già aveva capito che cosa significasse un divorzio. Quando il treno si era mosso, Edward si era invece sporto dal finestrino. «Papà!» aveva gridato il bambino. «Tete ti aspetta a Zurigo». Lui, solo sulla banchina, aveva salutato. Soltanto adesso, dopo tutti quegli anni in cui non c'erano state altro che lettere, finalmente lo raggiungeva.
Albert, arrivato al Borgosli, era stato accompagnato attraverso un dedalo di corridoi e corsie da un inserviente munito di un grosso mazzo di chiavi. Al suo passaggio, dottori e infermieri lo riconoscevano, pronunciando a bassa voce il suo nome. Facevano largo con ossequio e rispetto. Le chiavi che aprivano porte e cancelli facevano un rumore sinistro. Anche quella che aveva aperto la stanza 109 aveva rimandato nell'aria uno stridio che gli era sembrato un lamento di dolore. L'inserviente aveva spinto la pesante porta e Albert era entrato nella stanza, inondata di una luce cruda. Edward era là, seduto a gambe incrociate sul materasso posato sulla rete metallica. Era stretto in una camicia di forza. Da tempo, gli aveva detto il professor Minkel, Edward entrava e usciva dal Borgosli secondo che le sue condizioni lo richiedessero o lo consentissero. Albert non doveva farsi impressionare dal ricorso alla camicia di forza. Si trattava, aveva chiarito Minkel, di uno strumento inoffensivo ancorché necessario per evitare che durante alcune crisi il paziente potesse far del male a se stesso più che agli altri. Edward ultimamente si era infatti convinto di avere poteri magici. Sosteneva di saper volare. Già in una precedente occasione, nella sua casa, era stato salvato in extremis mentre tentava di lanciarsi nel vuoto. La stessa cosa era poi successa al Borgosli appena il giorno prima. Il professor Minkel gli aveva anche riferito che Edward, interrogato sul perché volesse volare, aveva risposto che quello era un gesto che nemmeno un premio Nobel come suo padre avrebbe saputo fare. Albert ne era rimasto sconvolto. Nei giorni successivi, il professor Minkel ritenne che Edward potesse tornare a casa. Il professore era convinto che passare un po' di tempo con il padre non potesse che essere di giovamento al ragazzo. Mileva aveva organizzato una serata fra amici. Padre e figlio, per l'occasione, a beneficio di quell'intimo pubblico, avevano suonato insieme la sonata numero 3 per violino e pianoforte di Brahms. Mileva aveva voltato con premura le pagine dello spartito. Per un attimo si era illusa che quello fosse un inizio. Anni dopo avrebbe ripensato a quel piccolo momento di felicità domestica come a una fine. Edward, dopo gli applausi, si era ritirato nell'inaccessibile universo della sua stanza. Aveva rimuginato a lungo, mentre dal salotto gli giungevano le voci degli ospiti e il tintinnare dei bicchieri, sulla trappola che suo padre era venuto a tendergli per svergognarlo davanti a tutti. Già, perché suo padre, nel secondo movimento della sonata, aveva omesso un do diesis. Omesso, certo, perché uno come Albert Einstein non era il tipo da dimenticare un do diesis. L'aveva fatto apposta, rimuginava Edward, affinché lui sbagliasse. La verità era che suo padre era invidioso e che non poteva sopportare che ci fosse qualcuno più intelligente. Lui era cascato nel tranello e per via di quella infida omissione, durante tutto il finale del secondo movimento era stato sempre un po' in ritardo. Il pubblico se n'era accorto. Gli aveva visti trattenere il riso sotto i baffi. Dopotutto, non era sempre stato così. Quando era presente suo padre, lui e tutti gli altri sbiadivano, scivolando in secondo piano. Quando Albert, a fine serata, aveva bussato alla porta della camera del figlio, non aveva ricevuto risposta. Aveva riprovato senza miglior fortuna. Allora era entrato. La stanza, illuminata solo dal riverbero della luce dei lampioni della via sottostante, era dominata da un odore greve di tabacco rancido e di biancheria sporca. Edward era seduto sul letto e sul suo volto aleggiava un ghigno sprezzante. Albert ebbe la leggera vertigine di chi s'appresta a entrare in un incubo. Per poco tempo, mentre insieme suonavano Brahms, aveva avuto l'illusione di poter ritrovare il figlio. Ora sapeva che non era così. Edward gli aveva rimproverato con ironia crudele l'errore del do diesis. Poi, senza neppure attendere giustificazioni o scuse, l'aveva fulminato con una domanda. «Ho sentito dire che vai in America, è vero?» Anche quella volta, però, il figlio non aveva voluto sentire la risposta. «Detesto gli americani», gli aveva detto. «Urlano e pensano di essere a casa loro ovunque. Detesto anche gli psichiatri, sono degli ignoranti. Per questo metto una croce sui miei studi in medicina». Albert aveva sospirato. C'era forse qualcosa che potesse fare o dire per indurre il figlio a ragionare?
Del resto, già dalle ultime lettere che si erano scambiati, avrebbe dovuto capire quanto rancore nutrisse. E pensare che io ero qui per chiederti di venire in America con me, riuscì soltanto a dire. Edward lo guardò con un misto di indifferenza e di odio. Io con te? Gli sibilò. Preferisco crepare. A Princeton, dove si era stabilito con Elsa, le notizie di Edward gli arrivavano soprattutto dal suo ex collega Michele Besso. Riconosceva a prima vista quelle buste con il suo indirizzo scritto con grafia chiara. Le notizie non erano mai buone. Per quanto Michele cercasse di essere diplomatico e usasse il suo tipico tatto, da quelle lettere Albert apprendeva del peggioramento del suo secondogenito. L'ultima lettera gli aveva annunciato che Mileva aveva deciso di portare Edward a Vienna dal professor Sackel. Michele l'aveva avvertito del pericolo di quelle cure sperimentali. Per Albert, in un certo senso, pur conscio del pericolo della cosiddetta cura Sackel, quel tentativo rappresentava tuttavia qualcosa di più vicino alla sua idea di scienza che non le teorie degli psichiatri. E poi, come poter dissuadere Mileva dall'attuare uno dei suoi propositi dopo che aveva preso una decisione? Era stato così anche per la delicata questione del battesimo di Hans Albert e di Edward. Lui, come ebreo, seppur non rigorosamente osservante, non si era posto neppure il problema di battezzare i figli. Lei, allora, li aveva letteralmente rapiti e con la scusa di una vacanza in Serbia da sua sorella Zorka li aveva fatti battezzare secondo il rito cristiano ortodosso. Quello era stato uno dei primi segni dello sfacelo che tra loro due ormai si andava creando. Da quella vacanza i figli dell'ebreo Albert Einstein, per l'orrore della sua famiglia di ebrei osservanti, erano tornati come cristiani ortodossi. Ora, con lo stesso imperio, Mileva portava Edward a Vienna da quel Sackel che sosteneva di poter curare i casi di schizofrenia attraverso il coma indotto da potenti dosi di insulina. Usciti dal coma, secondo il medico, quei pazienti venivano a trovarsi in una sorta di verginità nuova, dimentichi del passato, pronti ad accogliere nella loro psiche in sfacelo tutte le idee e le strutture che potevano ora essere indotte, ricostruendo così la personalità. Chiamava questa fase con un nome altamente evocativo dell'esperienza genitoriale, ossia quello di maternage. Forse per questo Mileva ne era rimasta affascinata. Quello che Sackel taceva, o almeno edulcorava, erano il dolore del paziente, i suoi spasmi, le convulsioni. Quando il corpo, sfinito da quel calvario, tornava alla coscienza, si lasciava dietro ogni volta 3 ore di sprofondamento in un abisso insopportabile, fra lacrime, sudore, il morso ai denti contro gli spasimi, i legacci ai piedi e ai polsi, la camicia di forza per contenere gli effetti devastanti delle convulsioni. Nelle sue lettere, Michele Besso evocava indirettamente tutto questo e non si stancava di consigliare ad Albert di fare il possibile perché anche i figli lo potessero raggiungere in America. Da quando era giunto negli Stati Uniti, Albert non aveva mai smesso di fare tutto ciò che l'autorevolezza del suo nome consentiva affinché quanti più ebrei possibile potessero mettersi in salvo accolti oltreoceano. Era chiaro che avrebbe voluto attivarsi altrettanto per i suoi figli, anche se questi, secondo la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, godevano di una posizione migliore rispetto alla sua, essendo dei Mischlinge. La legge tedesca diceva che era Mischlinge colui che avesse soltanto parziale ascendenza ebraica e non fosse di confessione giudea. A costoro si riconosceva quindi una parte di arianità che consentiva loro di fare parte della nazione tedesca e di contrastare, in proporzione al grado, l'influenza della parte ebraica. Albert aveva comunque deciso che sarebbe stato meglio non correre rischi e aveva mosso le sue conoscenze per una corsia preferenziale. A Princeton, nel suo appartamento, aveva disposto i pochi mobili che era riuscito a salvare dalla casa di Berlino. I cimeli e i ricordi, invece, erano scomparsi. Sciabole, soprammobili, regali di personalità importanti che negli anni lo avevano ricevuto e onorato erano stati saccheggiati dalle SS. Dopo l'ictus che aveva colpito Elsa, lasciandola semi-paralizzata, l'appartamento era immobile e silenzioso. Solo il ticchettio di un orologio o i passi leggeri dell'infermiera di giorno rompevano quel silenzio che lo costringeva ormai sempre di più a fare i conti con se stesso e i suoi fantasmi. Tempo dopo era arrivata un'altra delle lettere di Besso, nella quale riferiva che forse il viaggio a Vienna di Edward e Mileva non fosse stato del tutto inutile. Per Edward, però, non sarebbe stato comunque opportuno restare a Zurigo. Le preoccupazioni nascevano dalla visita a Princeton dell'amico Julius Berg. Ciò che era venuto a dirgli l'aveva sconcertato. Riguardava Ernst Rudin, il medico svizzero che viveva in Germania e che era stato l'autore di un'opera sulla genetica e l'igiene razziale, uno dei grandi sostenitori della teoria dell'ereditarietà della schizofrenia. Rudin era anche uno dei redattori della legge di prevenzione contro la trasmissione delle malattie ereditarie che era stata promulgata nei primi anni 30 e che prevedeva la sterilizzazione dei malati. Era stato su quelle premesse che il Reich aveva poi dato il via al suo criminale programma di sterminio dei malati di mente. Albert si era reso conto di che cosa tutto ciò potesse comportare.
«Gli svizzeri sarebbero capaci di consegnare ai nazisti qualcosa di più di una cartella clinica»,
aveva chiesto all'amico. Lui aveva allargato le braccia.
«Non credo»,
aveva risposto.
«Le banche svizzere raccolgono il denaro dei nazisti, le autorità svizzere alle frontiere ricacciano gli ebrei poveri verso i loro carnefici. Però consegnare ai nazisti un solo uomo, cittadino svizzero e con il cognome che si ritrova, non è cosa che potrebbero fare senza violare la loro neutralità».
Poi, prima di congedarsi, Julius Berg aveva scorto tra i libri di Einstein, allineati su uno scaffale, una copia di «Perché la guerra?», il testo che aveva scritto con Sigmund Freud.
«Il fatto che alla fine non siate riusciti a dare una risposta definitiva a quel perché mi ha fatto riflettere a lungo sull'abisso che c'è dentro ognuno di noi»,
disse l'amico. Albert aveva annuito.
«Ci sono equazioni che nessuno può risolvere»,
aveva risposto. L'incaricato all'immigrazione della segreteria di Stato era arrivato a Princeton appositamente per Albert. Era arrivato con due notizie, una buona e l'altra cattiva. Quella buona riguardava suo figlio maggiore, Hans Albert, sarebbe stato accettato in America. Quella cattiva riguardava invece il figlio minore, Edward. Per lui le frontiere americane sarebbero rimaste chiuse. Il segretario era stato netto. Gli aveva spiegato come negli Stati Uniti l'immigrazione fosse regolata dall'Immigration Act, in base al quale tutti coloro che richiedevano un visto di immigrante dovevano superare una visita medica volta ad accertare le buone condizioni fisiche e mentali. Albert pensò come Edward avrebbe mai potuto capire tutto ciò. Non disse nulla, ma non poté fare a meno di pensare che se il Reich gassava i malati di mente, gli Stati Uniti, patria della democrazia, non di meno si disinteressava del loro destino. Sapeva anche però che molti, proprio negli Stati Uniti, lo consideravano un pericoloso marxista per il suo scetticismo sulla società capitalista. Per salutare Edward, Hans Albert aveva indossato il suo vestito migliore. Quando aveva saputo che il fratello sarebbe venuto a salutarlo prima di partire per l'America, Edward aveva ritagliato una foto del padre da una vecchia rivista. L'aveva incollata su un foglio di carta, accostandola a quella sua e della madre Mileva, scattata a Vienna nei giorni della cura dal dottor Sackel. Poi aveva completato il tutto con la foto del fratello. Da quel collage era nato una sorta di elementare ritratto di famiglia. Lo avrebbe dato a Hans Albert perché lo portasse in America con sé. Quel collage era la prova che non esisteva nessuna fotografia in cui tutti loro quattro fossero ritratti insieme. E quella mancanza diceva con assoluta evidenza che le loro vite, pur unite dal vincolo del sangue, erano sempre state vite separate, vite tra le quali era sempre esistita una distanza dolorosa, ma che forse li aveva a suo modo salvati. Hans Albert era arrivato con il suo vestito morbido, la sua scia leggerissima di acqua di Colonia.
«Allora parti?»
gli aveva domandato Edward. Il fratello aveva annuito.
«Rivedrai nostro padre dopo tutti questi anni»,
aveva continuato Edward.
«Andrai a vivere a Princeton?»
Hans Albert riferì che non sarebbe andato a vivere a Princeton, ma in Carolina del Sud, insieme alla moglie. Il fratello tirò una sorta di sospiro di sollievo.
«Bene»,
aveva detto.
«È meglio mantenere le distanze».
Poi gli aveva consegnato il suo rudimentale ritratto di famiglia perché lo portasse con lui in America. Thank you.
Dritto, controvento, sul molo del porto, Albert aveva visto il suo primogenito sbarcare dal piroscafo. Il cuore gli batteva e per un attimo gli era parso di sentirsi invadere da una speranza, ossia quella che con il passare del tempo e con la distanza Hans Albert avesse dimenticato l'adolescenza triste su cui si erano riverberate le ombre dell'odio e delle liti tra i suoi genitori. Di più, sperava che tutto quello che c'era stato risultasse ora più forte persino delle sue resistenze al matrimonio del figlio con Frida, che avevano accresciuto il solco della loro incomunicabilità. Gli aveva detto, anni prima, che quella ragazza non gli piaceva, e nel farlo aveva replicato l'atteggiamento che era stato di suo padre nei confronti di Mileva. Non se n'era neppure reso conto. Piano piano aveva dovuto accettare quel matrimonio e si era assuefatto all'idea di essere diventato nonno, visto che presto erano arrivati due nipotini, Klaus e Bernard. Assuefatto era proprio il termine esatto, pensava ora sul molo del porto di New York, guardando sbarcare il figlio dal piroscafo. Non aveva sentito né successivamente nutrito alcuna passione, alcun affetto vero. L'essere divenuto nonno aveva avuto ai suoi occhi la stessa ineluttabilità della sua celebre equazione, per la quale la massa moltiplicata per il quadrato della velocità della luce non poteva che dare l'energia. Ecco, adesso, mentre il figlio stava posando i piedi sulla terra degli Stati Uniti, sperava con forza di poter avere finalmente l'occasione di riscattare il padre che era stato, riversando sull'infanzia dei nipoti quella presenza che non aveva saputo far sentire ai suoi ragazzi. Poi era bastato fissarlo negli occhi perché quella speranza in un attimo svanisse. Non aveva visto nessuna luce in quegli occhi. Aveva visto invece un baleno di dolore. Le parole fra loro erano rimaste senza fuoco, piatte, raggelate dall'alito di vento freddo che si ingolfava tra i piroscafi del porto. Hans Albert gli aveva comunicato che non sarebbe andato a Princeton, ma sarebbe andato a vivere con Frida e i figli nel South Carolina. Si erano salutati e Albert era rimasto solo sul molo, guardandolo allontanarsi. Adesso a tormentare Edward erano i lupi. Arrivavano di notte, avevano denti famelici e acuminati. Urlava e dava in smanie. A volte anche egli diveniva un lupo e si metteva a ululare in modo lugubre e continuato. Ecco perché i dottori avevano aumentato la dose del calmante con l'iniezione serale. Di giorno invece a tormentarlo c'erano i sorveglianti che gli impedivano di avvicinarsi al pianoforte a coda situato nell'atrio di ingresso. Lui avrebbe voluto suonare Bach, lasciarsi dominare dalle note che avrebbero coperto i suoni secchi dell'ospedale, come quelli delle porte che scattavano, che ogni volta gli imprimevano come una pugnalata che gli faceva cadere a terra un pezzetto di emisfero cerebrale. Il fatto era preoccupante, perché quei pezzetti non si trovavano più e con essi se ne andava una parte di sé. Sapeva che il suo cervello era come la coda delle lucertole, ovvero che sarebbe presto ricresciuto, ma si sarebbe trattato di un cervello nuovo, privo dei dati che aveva già immagazzinato. Ecco perché tante volte non ricordava o non riconosceva. C'erano giorni, poi, in cui provava nettissima una sensazione di scissione, come se i due emisferi cerebrali parlassero ciascuno una lingua propria, contraddittoria e a lui sconosciuta. Erano quelli i momenti peggiori, quelli in cui non riconosceva neppure Mileva. Avrebbe potuto essere un ottimo dottore, un grande direttore d'orchestra. Che cos'era diventato invece a 30 anni passati? Un giorno però sarebbe finalmente riuscito a volare. Allora sì che tutti l'avrebbero ricordato non come figlio del professor Einstein. Lo avrebbero ricordato come Edward Einstein. Le lettere di Michele Besso tenevano informato Albert su ciò che capitava a Zurigo. Ora che la guerra era ormai finita, gli scriveva l'amico ed ex collega, se non poteva portare Edward con lui, avrebbe potuto prendere un volo e venire in Svizzera. Lui non rispondeva a quelle lettere. Gli sarebbe stato più facile riformulare interamente la sua teoria della relatività, perfino abbiurarla pubblicamente o risolvere enigmi impossibili, che prendere un qualunque mezzo e rivedere il figlio. Oltre a Edward, l'altra spina nel cuore di quegli anni era il fatto che, dopo Hiroshima, il suo nome avesse cominciato a essere associato a quello della bomba atomica, come se lui c'entrasse veramente qualcosa. Sulla prima pagina del Time l'avevano raffigurato con un fungo atomico alle spalle. Di che cosa mai lo potevano ritenere colpevole? Si chiedeva. Fu avvertito con una telefonata dell'ischemia che aveva colpito Mileva. Per stare vicino ad Edward, si era fatta ricoverare anche lei al Burgosli. Per 5 settimane era stata là, con il figlio che le ripeteva di non morire perché sarebbe rimasto solo e non avrebbe saputo che cosa fare. Quella volta lei sopravvisse e poté tornare a casa. La seconda ischemia l'aveva invece colpita una domenica. Edward era venuto a casa e aveva passato la giornata con lei. Non c'era stato nulla che avesse potuto lasciare presagire la furia che a un tratto l'aveva colto. Aveva cominciato a urlare in preda a una repentina e folle rabbia, inveendo con insulti pesanti contro il padre e contro i medici della clinica psichiatrica. Poi la sua furia si era diretta contro la madre. Aveva alzato le mani su di lei e si era difesa come aveva potuto. Non ricordava altro. Quando si era svegliata, Mileva si era ritrovata in un letto di ospedale. Aveva perso completamente l'uso del braccio sinistro e l'angolo delle sue labbra tirava impietosamente all'ingiù sul lato destro. Nonostante tutto, il suo primo pensiero non era stato per se stessa, ma per suo figlio, che poteva restare solo. Dopo il loro viaggio a Vienna, Edward era stato sottoposto a un ulteriore ciclo della cosiddetta cura Sackel e a sedute di elettroshock. Poche settimane prima degli ultimi eventi, aveva tentato ancora una volta il suicidio. Mileva era sopravvissuta a poche settimane. Le esequie sarebbero state celebrate nel cimitero di Zurigo, con rito ortodosso. Albert non vi avrebbe partecipato, non le avrebbe detto addio e non avrebbe rivisto il figlio minore dopo 15 anni. Il solo pensiero di confrontarsi con una parte della sua vita che non era mai riuscito a razionalizzare e a imprigionare nella formula chiara di un'equazione lo faceva stare male. Se ripensava a Mileva, ora sapeva che lei era stata migliore di quanto lui non fosse mai stato, perché soltanto una vita dedicata agli altri era davvero degna di essere vissuta. Quanto gli restava? Poco, ne era certo. Le lettere di Besso si erano fatte più rade. A vegliare su Edward, internato al Burgosli, c'era ora il signor Carl Selig, che cercava di organizzargli il tempo che poteva trascorrere fuori dall'istituto. Albert apprendeva per suo tramite le notizie che riguardavano il figlio e che lo raggiungevano come riverberi lontani. Che cosa avrebbe lasciato oltre alla sua celebre equazione? Macerie. Anche per l'America, in quei primi anni 50 gonfiati dal vento del maccartismo, aveva smesso di essere un genio celebrato. Le ultime notizie che Besso gli aveva inviato dalla Svizzera parlavano invece di Edward che dava piccoli concerti per bambini in una canonica di Zurigo. Sembrava che almeno lui adesso fosse molto apprezzato. L'ultima missiva parlava dell'amore e della comprensione con cui la famiglia adottiva sembrava circondarlo. Lui gli aveva risposto con una lunga lettera dove aveva concluso: «Mio figlio è il solo problema che resta senza soluzione». A Edward la notizia era giunta dal sorvegliante. In seguito all'aneurisma della aorta addominale, il fisico di Albert, a 76 anni, non avrebbe resistito a lungo. L'altro figlio, Hans Albert, era arrivato dalla California dove era andato a vivere. I fratelli si erano rivisti, ma Albert non era più in grado di farsi comprendere. Non c'erano state ultime frasi a effetto o parole finali che fossero intervenute a suggellare quell'attimo supremo o a far luce sul lungo enigma dei loro rapporti. Non c'erano stati neppure sguardi perché Albert non riusciva più a tenere aperti gli occhi. Era morto nella notte, mentre cercava di fare un cenno all'infermiera che vigilava al suo capezzale. Dopo la morte del padre, anche la famiglia adottiva di Edward era svanita come neve al sole. era stato internato definitivamente al Burgosli, ma adesso la sua camera era di terza categoria, situata in una sorta di scantinato, senza finestre. E senza finestre non avrebbe mai più potuto provare a volare. Era venuta a trovarlo sua nipote Evelyn, la figlia adottiva di Hans Albert. Edward si era chiesto perché il fratello avesse preferito adottare una sconosciuta piuttosto che adottare lui. Evelyn gli aveva confidato che aveva sempre chiamato Albert nonno. Lui, per quanto ci avesse pensato, non si era mai ricordato di come l'avesse chiamato. Aveva festeggiato il suo 43° compleanno in clinica, in solitudine. Contrariamente alle sue abitudini, aveva stranamente sperato che la direzione organizzasse una piccola festa per l'occasione, ma così non era stato. Contrariamente alle sue abitudini, aveva stranamente sperato che la direzione organizzasse una piccola festa per l'occasione, ma così non era stato. Qualcosa, tuttavia, era successo. Il Burgosli, forse senza neppure riconnetterlo alla ricorrenza del suo compleanno, gli aveva fatto un regalo insperato. L'avevano nominato giardiniere della clinica. Edward ne era stato fiero. L'aveva visto come una sorta di riconoscimento ufficiale. L'unica cosa che l'aveva intristito era stato il fatto di pensare che non aveva nessuno con cui comunicare quella sua promozione. Aveva sempre creduto nel valore terapeutico del giardinaggio. Era sicuro che niente, nemmeno l'arsenale atomico di cui aveva letto fossero in possesso gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, avrebbe potuto impedire un giorno alle sue rose di tornare a fiorire. Una rosa non poteva essere riassunta in un'equazione. Era un frammento di vita che poteva sempre sottrarsi alle leggi della fisica, quelle di cui era stato prigioniero il padre. Una rosa poteva decidere di non fiorire nonostante le cure, l'acqua e il concime, oppure decidere di sfidare ogni aspettativa e fiorire su un terreno secco e impervio. Una rosa conosceva le leggi della chimica, ma con un atto gratuito e creativo che imbarazzava i sostenitori della pura razionalità. Anche lui era stato come quelle rose. Le scosse dell'elettroshock o le iniezioni di insulina di Sackel, che avrebbero dovuto farlo fiorire, non avevano sortito l'effetto scientificamente atteso. Il suo piccolo roseto nel parco del Burgosli era negli anni diventato invece il suo mondo confortante e segreto. Per la prima volta, nel dialogo con i fiori, aveva provato che cosa fosse la felicità. Il resto non aveva contato nulla. Poche settimane prima della morte, un giornalista in cerca di particolari per una biografia su suo padre aveva chiesto di incontrarlo. Quando gli aveva rivolto la banale e scontata domanda su che cosa avesse significato essere figlio di un genio come Albert Einstein, Edward l'aveva fissato con i suoi occhi azzurri da bambino. Poi, in modo lento e chiaro, aveva risposto: «Scriva che avere avuto come padre il genio del secolo non mi è mai servito a niente». Le labbra si erano leggermente piegate in un accenno di sorriso, come se ora fosse finalmente felice.